Per tornare invece a un'altra questione, quella appunto la questione islamica in Europa, domani parleremo della libertà di opinione a partire dal caso di Robert Redeker, questo professore di filosofia francese che ha avuto la vita praticamente distrutta agli effetti pratici da un articolo suo, a sua firma, pubblicato sullo Figaro sul Corano e la violenza e sull'Islam. Mentre oggi il Foglio opportunamente ci ricorda di quanto è in corso nei Paesi Bassi, vale a dire in Olanda, il socialismo e la Sharia. C'è anche un ex ministro della giustizia olandese che apre alla possibilità che la legge islamica, cioè la Sharia, possa diventare legge del paese nel momento in cui i 2/3 dei cittadini lo vogliono. Intanto è in corso in Olanda il terzo processo a Samir Azzuz, islamista del gruppo Hofstad, cioè il gruppo accusato di essere responsabile dell'assassinio di Theo van Gogh. In particolare Samir Azzuz è ritenuto di essere una delle menti dell'assassinio di Theo van Gogh. Jihadista in Cecenia, sposato con una delle più celebri convertite di Olanda, Samir Azzuz ha pianificato attentati contro Aya Nirsi Ali, la sceneggiatrice del famoso cortometraggio di Van Gogh e deputata olandese che ha lasciato l'Olanda per andare negli Stati Uniti, e questo Azzuz, appunto, terzo processo è in corso all'Aia in questi giorni, ha pianificato attentati contro la deputata di origini somale Aya Nirsi Ali e contro la compagnia aerea israeliana El Al. La TV Nova ha appena trasmesso il suo testamento. Il testamento di questo personaggio del gruppo Hofstad che elaborò l'assassinio di Theo van Gogh, questo testamento messo in circolo dalla TV olandese Nova ha scioccato l'Olanda. Un infedele e il suo assassino non si incontreranno mai nelle fiamme dell'inferno. Il messaggio alla mia famiglia è: abbiate pazienza, è il giusto cammino. Azzuz prega per il nostro amato sceicco Abu Musab al-Zarqawi e in questo clima non si placa la polemica suscitata dalle dichiarazioni di Peter Donner, giurista cristiano-democratico, che si è dimesso da ministro della giustizia per uno scandalo legato all'immigrazione. In un'intervista da ministro, Donner ha detto che i gruppi islamici hanno il diritto di arrivare al potere per via democratica. Se i 2/3 degli olandesi volessero introdurre la Sharia, questa possibilità dovrebbe essere concessa. Puoi fermarli legalmente? Sarebbe uno scandalo dire che non deve essere permesso. Conta la maggioranza, questa soltanto è la democrazia, dice l'ex, ormai ex, ministro della giustizia olandese. Concetti non molto diversi da quelli espressi dal premier spagnolo Zapatero con la sua teoria del socialismo ciudadano, secondo la quale quando una forte maggioranza di cittadini dice qualcosa, quel qualcosa diventa automaticamente giusto. Il leader parlamentare dei cristiano-democratici olandesi, Maxim Verhagen, ha risposto a Donner proponendo la messa al bando dei movimenti che contemplano la Sharia. Il politico di destra, Geert Wilders, aggiunge, con scarsa fantasia, che le parole di Donner possono innescare tsunami di islamizzazione, dopo che il ministro degli affari interni, Remkes, ha parlato di ben 15-20 gruppi jihadisti in Olanda. Il laburista Dijsselbloem accusa Donner di acquiescenza, ma l'esperto di diritto islamico Ruud Peters ha proposto un codice della Sharia privata e mentre a Rotterdam si parla di bando delle moschee legate a Siria e Iran, a Ghent esordisce la prima università coranica in cui si insegna esclusivamente in arabo. L'opposizione al relativismo dell'ex ministro Dönner è guidata dal filosofo Andreas Kinneging, già insegnante di Ayan Hirsi Ali. Nelle mani di Dönner la democrazia diventa espediente tecnico, tirannia della maggioranza, dice Kinneging. Non è il solo in Olanda a fraintendere il significato della parola democrazia. Cosa ne facciamo dei diritti umani e dell'habeas corpus? Sarebbe la libanizzazione dell'Olanda. Kinneging, nel criticare questa apertura alla Sharia introdotta per semplice maggioranza, lo dice l'ex ministro diventato nel frattempo ex ministro della giustizia olandese, nel criticare questo concetto, cioè va bene, la Sharia può essere introdotta a semplice maggioranza, Kinneging, che fu appunto già insegnante di Ayan Hirsi Ali, accusa parte dei cristiano-democratici e la sinistra di cecità di fronte all'islamismo, alla Samir Azzuz, cioè uno degli assassini di Theo van Gogh e dei responsabili di questo gruppo Hofstad che ha messo in progetto e poi realizzato l'assassinio di van Gogh. Prima dell'89, fa notare Kinneging, la destra diceva meglio morti che rossi. La sinistra rispondeva meglio rossi che morti, ora la sinistra dice meglio islamizzati che morti. Si discute in questi giorni di costruire ospedali esclusivamente islamici con cibo halal e presenza di imam e sono già decine le scuole in Olanda coraniche finanziate dallo Stato. La cosiddetta pacificazione, iniziata negli anni 70, ha portato all'apartheid multiculturale, prosegue Kinneging. In ospedali islamici, chi farà rispettare i diritti delle donne? E si ha presente la mutilazione genitale? Ebru Umar è una giornalista turca, collaboratrice di Theo Van Gogh, al quale è succeduta nella rubrica su Metro, la rubrica curata all'epoca, prima di essere ammazzato, dal regista. Due anni fa dovevi girare molto prima di trovare donne in burka, dice Ebru al Foglio. Oggi vivono in pieno centro di Amsterdam, due anni fa, cioè prima dell'omicidio Van Gogh. Dopo l'omicidio Van Gogh, l'Islam in Olanda ha acquisito ulteriori posizioni. Due anni fa, infatti, dice appunto la giornalista che è succeduta a Van Gogh nella rubrica che Van Gogh curava su Metro, settimanale, due anni fa di burka non se ne vedevano, oggi donne in burka vivono in pieno centro di Amsterdam. Quella di Donner, il ministro della giustizia che ha proposto appunto Sharia se la maggioranza lo vuole, non è democrazia ma svendita della cultura occidentale. Gli oppositori dell'ingresso della Turchia in Europa dicono che è retrograda. E allora cosa dire dell'Olanda che finanzia l'educazione islamica e la soppressione del genere femminile? Sylvain Efimenko è un giornalista francese che vive da anni in Olanda. Già corrispondente di Libération, oggi è il più famoso commentatore del quotidiano Trouve. È follia, dice, anche solo iniziare una discussione teorica sulla Sharia. La prima pietra della più grande moschea di Amsterdam è stata posata 6 mesi fa. Il ministro Donner era presente e ha detto che era un esempio di integrazione, ma l'organizzazione turca Milli Gorus, dietro alla moschea, è islamista e fondamentalista. Per il calvinista Donner non c'è differenza fra islam politico e cristianesimo, tutto ciò che è religioso per lui è buono. È un'ideologia cieca. In fondo, per Donner, la Sharia non è un problema per l'Olanda. E secondo Efimenko, il ministro doveva dimettersi per quanto ha detto, non per lo scandalo che l'ha travolto. L'assassino di Van Gogh non è un caso isolato, molti si identificano con lui. Donner, l'ex ministro, che è quello sostenitore appunto della tesi Sharia se lo vuole la maggioranza, Donner è un pazzo utile, un po' come gli intellettuali di sinistra filosovietici. Donner non vuole capire la differenza fra un Islam della violenza e religioni come il cristianesimo che vivono nel secolarismo. Purtroppo ce lo ritroveremo in un futuro governo. Al governo olandese che inaugura minareti e moschee, il filosofo Kinneging risponde che ad Amsterdam ci sono chiese antichissime trasformate in appartamenti, negozi di tappeti e moschee. Donner dimostra che quella olandese è una società del consenso costruita sul compromesso. Una donna somala coraggiosa, che ha visto il volto nero dell'islamismo, Ayan Hirsi Ali, è odiata dalla maggioranza delle olandesi. Questo professore di Leiden, Kinneging appunto, non si meraviglia che ci siano tanti convertiti in Olanda all'Islam. Pim Fortuyn vedeva nell'Islam un pericolo perché contrario all'edonismo. In un certo senso era parte del problema e non della soluzione. Ho dibattuto con un imam, l'imam Fawaz, di una moschea salafita frequentata da Bouyeri, l'assassino di Van Gogh. Parlateci e dopo ascoltate un insegnante che agli studenti dice che tutto è relativo e allora capirete. La conversione al wahhabismo, cioè all'Islam integralista, crescerà in futuro. Il Robert Redeker d'Olanda, cioè Robert Redeker è il giornalista francese di cui dicevo prima, che è stato praticamente costretto a girare di due giorni in due giorni da un'abitazione all'altra a perdere il lavoro e essere scortato, dopo l'articolo sulle Figaro in Francia, i Robert Redeker d'Olanda accettano di scomparire senza che l'intimidazione finisca sui giornali. Ho paura, penso di trasferirmi negli Stati Uniti, conclude Kinneging. Che futuro darò ai miei figli? Mentre in Ebru Omar, la giornalista turca che è succeduta a Theo Van Gogh nella rubrica sul settimanale Metro, c'è ancora speranza. Dopo un viaggio in Turchia mi sono sentita al sicuro. Una volta ad Amsterdam mi è sembrato di rientrare in un paese in guerra. E questa è l'Olanda. Mentre un'altra storia viene raccontata in prima pagina sul Foglio, questa volta dall'Olanda si va alla Svizzera, a Lugano. Una fatwa svizzera, cioè una sentenza islamica in Svizzera, a Zurigo c'è un intellettuale che cerca il dialogo, finora ha raccolto soltanto minacce, racconta il Foglio. Nell'apparente serenità della Svizzera, un intellettuale egiziano, Cristiano Copto, che da anni si occupa d'affari e libertà religiosa a Zurigo, è costretto alla clandestinità. Si chiama Adli Abader, vittima di una fatwa degli integralisti islamici dalla primavera scorsa, da quando è comparsa su internet firmata dai sostenitori del Messaggero di Dio. Lo vogliono morto Abader, che a 87 anni ha detto al Corriere del Ticino di non aver paura e di essere nelle mani del Signore. La colpa di Abader, 87enne, sarebbe quella di cercare un dialogo fra musulmani e cristiani, organizzando simposi internazionali da New York a Washington. Il testo della fatwa minaccia al plurale, perché Abader è soltanto il 27esimo di una lista di 33 persone, quasi tutti cristiani nati in paesi arabi trasferitisi in Europa e negli Stati Uniti. Come Wafa Sultan, psichiatra egiziana che vive in California e che dopo la condanna a morte è sotto scorta sorvegliata dall'FBI. Sultan non ha dubbi sull'attendibilità della fatwa, è stata fatta da un gruppo e non da un individuo, ha spiegato. Contiene informazioni personali sui destinatari, i nomi delle spose di alcuni di loro o dei figli. Agli occhi dei fanatici, i 33 hanno sostenuto i leader della non credenza, aiutandoli contro i nostri leader spirituali. Cooperano, è l'accusa, con i figli dei maiali e delle scimmie, contro i nostri fratelli. Se non rispondono ad Allah e al suo messaggero, daremo loro la caccia in ogni luogo e in ogni tempo. Sono più vicini alla nostra spada che alle nostre scarpe. Conosciamo i loro nascondigli, le case, le scuole dei loro figli e le ore in cui le loro mogli sono sole a casa. Abbiamo dato i nostri ordini ai soldati di Allah di venerare Allah facendo scorrere il loro sangue e bruciando le loro case. In Svizzera il caso di Abader ha accentuato l'islamofobia. Carlo Silini, autore di un'inchiesta sull'Islam svizzero, spiega al Foglio come sta mutando il progetto multiculturale da Lugano a Ginevra. In Svizzera, dice, non ci sono imam e comunità accampati in periferie degradate. Da noi esiste l'Islam dei colletti bianchi, una sorta di pensatoio musulmano. Non è un caso, continua Silini, che a Ginevra vivano i due fratelli Ramadan, Tariq e Hani. Il primo è il volto più abile dell'Islam del dialogo, buono per i talk show. Il secondo incarna l'aspetto più duro. Hani Ramadan scrisse su Le Monde un articolo dove giustificava la lapidazione contro le adultere. Gli è costata il posto, era docente in una scuola pubblica, ma ad oggi non ha cambiato idea. Anzi, dovrebbe andare a dirigere la moschea della città di Ginevra in questione. Mentre un'altra storia su questi temi ce la racconta ancora oggi il Foglio e riguarda un personaggio che molti ricorderanno come un comico, in effetti è il suo mestiere. Andy Luotto ricorda quando faceva l'arabo in TV, sono passati 21 anni, e lo menarono per strada. Ancora oggi Andy Luotto si chiede il perché e lo chiede a un suo caro amico che si è convertito all'Islam. Ma il caro amico, ogni volta che la lingua batte sul dente che duole, cambia discorso, il perché fu minacciato e anche percosso all'epoca di quello show televisivo di Arbore, perché impersonava questo islamico che faceva le previsioni del tempo. In una trasmissione intitolata, appunto, ve lo ricorderete senz'altro, Quelli della Notte, una trasmissione creata da Renzo Arbore, Andy Luotto, nei panni convenzionali di un arabo di nome Harmand, diceva le previsioni del tempo. Quelli della Notte andò in onda alle 22.45 del 29 aprile dell'85. Versetti satanici di Salman Rushdie fu pubblicato soltanto nel 1988. Nell'85 in Italia cosa fosse una fatwa non lo sapeva ancora nessuno. Tra l'altro, a proposito di versetti satanici, il traduttore giapponese dei versetti satanici fu ucciso in conseguenza del fatto che aveva tradotto il libro. Dopodiché, tutte le edizioni successive del libro di Rushdie furono pubblicate senza indicare i nomi dei traduttori, perché erano facilmente identificabili, e dopo il caso del traduttore ucciso, appunto, in Giappone, si preferì non indicare nei libri chi aveva tradotto il libro di Rushdie, a sua volta oggetto di una condanna a morte tramite fatwa islamica. Comunque, tornando ad Andy Luotto, nell'85 in Italia nessuno ancora sapeva cosa fosse la fatwa, la sentenza e il verdetto islamico. Mi sono cagato addosso, ricorda Luotto, peraltro persona dall'eloquio forbito e misurato. Insomma, Luotto, travestito da Harmand, impersonando questo arabo, meteorologo arabo appunto, era il suo ruolo nella trasmissione, Luotto prevedeva, faceva delle previsioni di tipo schiettamente comico, cioè prevedeva che la notte sarebbe stata scura e verso il mattino si sarebbe fatto chiaro. ma qualcuno non gradì comunque il travestimento del comico in personaggio arabo. Cominciarono ad arrivare a casa mia, racconta Luotto, e in Rai minacce anche di morte, e le assicuro che non avevo alcuna intenzione satirica, non mi sono mai occupato di politica e la mia cifra è quella della comicità, non della satira. Sono americano, infatti Luotto è nato negli Stati Uniti, di origine ovviamente italiana, ed è venuto a lavorare in Italia dopo una laurea in cinematografia all'Università di Boston. Sono americano, ho studiato in America e i miei modelli, dice Luotto, erano i fratelli Marx. Per rendere più divertente il personaggio, avevo inventato una specie di Gramelot, di lingua immaginaria, in cui comparivano alcune vere parole arabe. Una sola volta dissi Allah Akbar, Allah è grande, ma senza ironia. Sono cattolico, credo in Dio e credo veramente che Dio è grande, ma incominciarono le minacce telefoniche, ricorda Luotto. Siamo nel 1985, trasmissione Quelli della Notte. Incominciarono le minacce telefoniche, arrivarono a casa mia e alla Rai, arrivarono anche a casa di certi miei parenti di cui nessuno conosceva l'esistenza. Erano minacce di morte per avere profanato la lingua del profeta. Due volte fui malmenato da gruppetti di sconosciuti per strada, una volta sotto la Rai, l'altra sotto casa mia. Naturalmente ci rivolgemmo alla polizia, sentimmo anche l'Associazione dei Musulmani in Italia, l'AMI. La polizia non trovò i colpevoli. L'AMI, l'Associazione Musulmani in Italia, mi diede la sua solidarietà, ma confessò di non avere la minima idea dell'identità del gruppo che mi perseguitava. Alla Rai gongolavano, ricordo ancora Luotto, perché il mio martirio, fra virgolette, faceva aumentare gli ascolti, ma le minacce continuavano e la mia paura aumentava. Non me la sentivo di continuare. Studiammo un nuovo personaggio e l'arabo Armand scomparve. Perché lo resuscitassi per una serie di spot pubblicitari, mi offrirono 500 milioni, una cifra che nessuno mi aveva mai più offerto e che nessuno mi offrirà più, ma mi cagavo addosso e rifiutai. Così i difensori della dignità islamica ottennero con i loro mezzi la loro vittoria e quando tutto fu calmo, la Digos, premurosa, fece avere a Luotto la registrazione delle minacce. Allegò anche la traduzione in italiano delle minacce in inglese. Andy Luotto, peraltro, è di lingua madre inglese e le traduzioni erano tutte sbagliate. La storia ebbe un seguito in una tournée in Egitto, Tunisia e Kuwait, dove Luotto fece rivivere in teatro il meteorologo Armand, per il divertimento di platee affollate e per nulla scandalizzate.